Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Benvenuti, benvenuti a Fare dell'arte, l'arte del fare. Al di là del vetro, Pietro Medda che vi saluta, io saluto lui. In studio qua è Gianluca Floris e quest'oggi abbiamo per la nostra puntata un artista che è difficile da definire, un'attrice di cinema, un'attrice di teatro e anche una pittrice e un'artista visuale. Benvenuta a Fare dell'arte, l'arte del fare, Lea Gramstorff.
Grazie, ciao ciao a tutti, grazie per avermi invitato perché intanto devo dire che io Radio X l'ascolto sempre, tutti i giorni.
Bene, sei Radio X addicted, va bene.
Sono un'abbonata.
Molto bene, siamo molto contenti di questo e quindi iniziamo subito questa nostra chiacchierata che sarà sicuramente feconda, ne sono certo per come ci conosciamo. Allora, intanto parliamo del tuo percorso, da dove vieni. Io so che tu nasci artisticamente, sicuramente non è vero, però per quello che so io, tu nasci con un diploma di recitazione per il cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che per chi non lo sapesse è, diciamo, il centro di alto perfezionamento, una specie di università per registi, per attori, appunto, c'ha svariate specifiche, scenografi, tutti i mestieri, diciamo, del cinema, ecco, è una grande scuola. Allora, parlami di Lea che capita al Centro Sperimentale, come mai?
Allora, diciamo che non so neanche dirti esattamente perché, ma sin da piccola avevo deciso che avrei fatto l'attrice. E, ero più orientata verso il teatro all'epoca e con il mio migliore amico facevamo la stessa scuola a Milano. L'idea era, cioè lui aveva la passione del cinema, io invece volevo fare teatro e lui voleva fare il regista e quindi mi disse un bel giorno: perché non facciamo entrambi la selezione al Centro Sperimentale, così se entriamo entrambi ci divertiamo un sacco. Io non ero molto convinta di questa cosa del cinema, però tra vedere e non vedere feci l'esame d'ammissione e passai tutte le selezioni, infine fui ammessa come...
Perché, diciamolo, i corsi sono a numero chiuso, cioè non è che tutti possono frequentare il centro.
No, ne prendono 12 ogni anno.
Per cui c'è una forte selezione.
Insomma. Eh sì, c'è una fortissima selezione.
E quindi già un talento, eri brava.
Ok. Non lo so, così, cioè, non pensavo che il cinema fosse il mio, no? E invece poi ho scoperto che era la dimensione che mi dava più gioia, ecco, devo dire la verità. Quando ho iniziato a lavorare sul set, ho scoperto che quella era la mia dimensione. E dopo, invece, trasferendomi qua, diciamo, la carriera cinematografica si è andata un po' perdendo per strada e ho ritrovato il teatro.
E hai ritrovato il teatro, hai fatto numerose collaborazioni, alcune anche, forse stare in periferia ti permette anche di osare un po' di più qualcosa nella sperimentazione, nella scelta di testi particolari, probabilmente sì, perché quando sei nel grande mainstream inizi a fare veramente le pose nel grande circo del cinema, scegli di meno, devi selezionare di meno, immagino che sia così, no?
Beh sì, a un certo livello è così, chiaramente. Poi forse quello che mi ha insegnato di più il trovarmi tra virgolette in periferia è stato il dover attingere a molte più risorse.
Cioè, spieghiamolo meglio, in che senso? Tue?
Certo, però per esempio se non avessi vissuto la grande privazione del cinema, non avrei riscoperto il teatro, non avrei iniziato a fare anche la regia teatrale, che è una cosa che oggi, diciamo, se dovessi proiettarmi in un futuro, nei prossimi 10-20 anni, spero di coltivare più quella. E non avrei scoperto le arti visive.
hai scoperto le arti visive, perché lo diciamo adesso, io un paio d'anni fa leggo in questa performance, in questa installazione di 3-4 artisti all'interno dello spazio del ghetto, spazio del ghetto, leggo che c'era anche Lea, che io conoscevo come attrice, e che invece lì faceva, vestiva i panni della pittrice o comunque dell'artista visuale che usa svariati materiali, svariate cose, insomma, non convenzionale. Vado lì, le rompo le scatole perché rimango a chiederti 2000 cose, e però come è successo? Non è una cosa che uno si improvvisa magari a mezza età, cioè è una cosa che evidentemente ti appartiene da tempo.
Sì, vabbè, allora ho sempre dipinto.
Non bariamo. No.
Ho sempre dipinto, ma non ho mai, cioè diciamo, era più una risorsa espressivo, collaterale, ecco. E poi invece è diventato il mio pane quotidiano, perché appunto non, sai, io ho passato qui, vivo qui da 20 anni circa, e ho passato almeno i primi 10 anni a non essere mai coinvolta come attrice, e quindi cosa dovevo fare? Un artista non può vivere senza esprimersi in qualche modo, no? È come l'acqua, prima o poi da qualche parte deve andare a scorrere.
Sì, per forza, perché per uno che non vuole fare l'artista, ma che è un artista, è indispensabile fare. Sì. Allora, uno dei nostri temi forti, ne stavamo parlando anche prima di iniziare a registrare la nostra trasmissione, è quello del rapporto dell'arte con la tecnica, perché secondo noi non esiste nessun tipo di arte che non si possa esprimere, creatività espressa attraverso una tecnica, e questo è, diciamo, più ci ragioniamo e più è così, anche se vogliamo negare una tecnica, stiamo inventando una tecnica che nega la tecnica, per cui comunque la tecnica è indispensabile. Allora, parliamo di quella metà della tua vita che è la parte attoriale. Allora, tu hai fatto una scuola molto strutturata, che è quella appunto del centro sperimentale, ma anche se avresti fatto una scuola di teatro classico, che sa, Paolo Grassi o l'Accademia, la tecnica è fondamentale. Immagino che alcune tecniche di formazione siano anche simili, se non identiche. Ecco, parlami della tecnica dell'attore, perché uno all'inizio uno può pensare, un non addetto ai lavori, sì, l'attore, quello è bravo perché un attore è molto naturale. Io dico, naturale è un cavolo, però voglio sentirlo dire da te.
Beh, allora, diciamo che ogni forma d'arte ha, secondo me, un bilanciamento diverso rispetto al fattore tecnico, no? La musica, per esempio, richiede una quantità di tecnica spropositato rispetto alla recitazione, che, devo dire la verità, per come la vedo io, l'aspetto tecnico, diciamo, non è così determinante, hai capito? Anzi, nella recitazione in realtà sì, certo, ci sono le basi, no? Che sono l'impostazione della voce, la dizione, tutte queste cose qui che sono assolutamente fondamentali. Diciamo che per me, se un attore non ha questo, non è un professionista. Che non vuol dire ancora che uno sia un artista, eh?
Essere artista è un'altra cosa, però adesso ci arriviamo.
Poi il mestiere dell'attore però a un certo punto rende, secondo me, indispensabile il fatto che la tecnica sparisca completamente, no? Cioè non c'è niente di peggio che vedere.
Ma questo forse però in tutte le arti un po', cioè l'ipertecnicismo svuota di contenuto e di sincerità, magari, cioè tu devi insomma, non stai più quando guidi la macchina a pensare adesso questa curva devo fare, cioè guidi e basta, perché la tecnica la devi interiorizzare, ma immagino anche per l'arte attoriale. Ma la domanda che ti faccio è che facendo io questo strano mestiere che è a metà appunto fra la musica e l'attorialità, Una cosa che si dice, della quale forse siamo tutti debitori della scuola dell'Actor Studio, è che Gianluca, però io, tu hai fatto questo movimento che non mi piace, ti sei alzato dalla sedia, mi sembra che l'abbia fatto perché te l'ho detto io. Allora non ti credo. Il non ti credo per noi in teatro è fondamentale, ma non ti credo vuol dire che io devo capire che tu quello che stai facendo l'hai interiorizzato, il tuo personaggio lo sta facendo per un motivo sincero, anche se fingiamo. Ecco.
Alle volte può essere anche che il movimento sia sbagliato, perché poi l'attore è anche un animale molto, molto recettivo, il corpo dell'attore è molto recettivo, quindi quando un movimento non esce, alle volte proprio perché il movimento è sbagliato, bisogna cambiare la richiesta.
Sì, oppure non è mio, oppure lui mi fa una, il regista oppure, mi fa una richiesta che nella mia fisicità non funziona, infatti spesso mi si dice ok, trovamene un altro, ma dammi una spiegazione. Ecco, la tecnica dell'attore sembra, lo studio della tecnica dell'attore sembra che sia volta a portar fuori la massima naturalezza e sincerità. Mm-hmm. È strano, sembra il il contrario di quello che uno si aspetterebbe. Perché mi devi portare tu a credere al tuo personaggio, per cui la tua tecnica deve nascondersi. Non lo so se questo è conscio.
È un lavoro di costruzione molto, molto complesso, cioè per arrivare a un grado di credibilità, verosimiglianza, di naturalezza, effettivamente c'è alle volte dietro un grande lavoro di concetto, un grande lavoro di analisi, un grande lavoro di studio del personaggio. E poi sì, un accumulare. Siccome si dice che l'attore è sia il musicista sia lo strumento, al tempo stesso.
Con uno strumento interno, in questo simile a noi cantanti, cioè è strano perché sei tu lo strumento da suonare.
Esatto. E quindi quello che è importante da imparare è far lavorare bene queste due entità, hai capito? E quindi diventa fondamentale, credo che questo sia un passaggio fondamentale da fare per un artista, trovare la propria tecnica, no? Una volta uno può assimilare la tecnica, che poi voglio dire è il minimo indispensabile.
Certo. Che però magari tu dici rimane appiccicata un po' lì e non fai il secondo passo. Qual è il secondo passo? Diventare un artista, stavi dicendo prima.
Sì, il secondo passaggio è quello di creare, inventare la propria calligrafia, la propria grammatica, la propria ortografia, la propria sintassi, no? E una volta che trovi quello, in realtà il problema della tecnica non c'è più, perché sai tu come far funzionare il tuo strumento.
Ho capito. Ma
quella però è una cosa che difficilmente ti insegnano, È difficile da insegnare.
Te lo stavo per chiedere, infatti, perché è difficile, forse attiene anche alla tua formazione, anche culturale, probabilmente. Perché la domanda che ti sto per fare è il rapporto fra l'attore e il personaggio che devi interpretare. Questa è una cosa. Ci sono state tante scuole. Chi dice che bisogna mantenere separazione, c'è chi dice che bisogna diventare quel personaggio. Insomma, chissà. Nel teatro, quindi con il pubblico davanti, sembra che la tecnica e il rapporto dell'attore con il suo personaggio, nonostante tutto, mantenga un minimo di distanza, anche forse dovuta al luogo fisico, alla quarta parete che guarda, mentre nel cinema no. Sembra che nel cinema
quella distanza si deve completamente abbattere.
Esatto. Ecco, parlami di queste due differenze del rapporto col personaggio a teatro e nel cinema.
Beh, allora, diciamo che il cinema in fondo si ancora nella realtà, no? Fa di tutto per ricreare una realtà. Il teatro, da questo punto di vista, è un contenitore più artistico, nel senso che necessita di un passaggio di astrazione e quindi è quello che l'attore in scena deve riuscire a fare nel rapporto col suo personaggio, cioè raggiungere un piccolo livello di astrazione in più rispetto a quello che farebbe davanti alla macchina da presa. Questo è quello, non so, mi verrebbe
sì,
da...
Sì, anche perché comunque se il patto fra spettatore e attore è che io non guardo più Lea Grahamstorf, ma sto guardando, che so, Nina, protagonista di questo dramma, io devo crederci, per cui ci devo credere, ma siamo a teatro.
Ma siamo a teatro.
Ma siamo a teatro, tu sei sul palcoscenico, io sono qua. Mentre al cinema io mi dovrei tuffare dentro e dovrei essere la rosa purpura del Cairo. Ascolta, e allora adesso parliamo della seconda parte vita artistica di Lea, molto molto anch'essa stimolante, ma prima dobbiamo fare un break musicale. E sì, tu mi hai appena detto, prima di iniziare, che avevi scelto un brano tra l'altro meraviglioso, di cui io non ricordavo il titolo quando me l'hai detto, di Nina Simone, Sinnerman. Perché peccatore? Perché?
Ma perché questo brano è magnifico e innanzitutto contiene veramente un livello di tecnica altissimo, ma anche un livello di arte proprio che si spinge al massimo. E poi perché in questo, nel testo di questo brano ci sono tante cose che secondo me fanno parte della vita dell'artista, no? Innanzitutto questo concetto di corsa, che mi rimanda un po' al titolo della tua trasmissione, perché...
Fare dell'arte è l'arte del fare.
Sì, lo trovo divertente, perché dà un'idea di operosità, no? Molto, sì. Molto intensa, quindi... Questa canzone è molto energica, però allo stesso tempo chiama in causa la fede, chiama in causa le domande, chiama in causa, insomma, la difficoltà dell'esistere. Oh cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, ran to the sea. It was bleeding, ran to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling, ran to the sea. It was boiling, ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. On that day, so I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, 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 power. Power. Power.
Bene, bentornati. Torniamo in studio dopo questa splendida Nina Simone. Siamo con Lea Gramstor a Fare dell'Arte, l'arte del fare, qui su Radio X Cagliari Social Radio, al di là del vetro Pietro Medda, io che vi parlo, Gianluca Floris, con Lea. Allora, Lea, abbiamo un po' fatto un bel percorso sulle problematiche principali. Chiaramente dovremmo starcene qua a parlare molto di più. Io, se non fossimo in trasmissione, starei con te, insomma, tutta la sera a parlare di questa roba, perché mi interessa molto, perché è una parte anche della mia vita e del mio lavoro. Ma invece c'è un'altra parte dell'arte di Lea Gramstor che è quella dell'artista visuale. Pittrice lo trovo un po' sì, riduttivo, perché tu ti occupi anche di materiali, di altre tecniche, di creare, di fare cose. Quindi accennavi il fatto che comunque è sempre stata una parte tua, una necessità espressiva anche intima, mi è parso di capire, cioè non hai mai pensato di farne un mestiere reale o comunque una parte...
No, diciamo che finché non mi sono trasferita qui, no, non l'avevo mai presa in considerazione. Poi ho iniziato a dipingere moltissimo perché la notte non dormivo e quindi era l'unico momento però nel quale ero completamente libera e quindi facevo quello. Sì, all'inizio erano molto legati al racconto della mia condizione.
Quindi uno strumento proprio di tua...
Esatto.
Di tuo sfogo, di tua...
Esatto.
Di espressione.
C'è stato il caso di... Cioè, insomma, il caso ha voluto che un gallerista mi proponesse di fare una mostra e poi, insomma, da lì ho iniziato.
Bene. E quindi hai iniziato e adesso come ti trovi nel ruolo di Lea Gramstor, pittrice, artista visuale? Quando è che unisci le due cose e diventi la nuova Abramovic e farei qualcosa di... Chi lo sa?
Ogni tanto mi dico, forse non ho ancora trovato il modo di far perfettamente coincidere questi due elementi che mi trascinano da una parte e dall'altra, però devo dire che si completano in fondo, anche perché ogni passaggio, insomma, lavori per una mostra, per me è, non
certo, tutto,
però per me è molto stancante, perché poi devi attingere a un sacco di idee, risorse, ispirazione, e la stessa cosa accade dopo uno spettacolo, no? Mi trovo svuotata, e quindi invece il fatto di passare subito all'altro linguaggio in realtà crea un continuo movimento di creatività che ogni volta ti insegna una cosa su quello che hai appena fatto, però nell'altro linguaggio.
Molto interessante questo. Adesso vorrei fare le nostre solite domande che in genere facciamo all'inizio, ma siamo stati travolti da questa interessantissima vita di Lea, perché veramente è importante anche da testimoniare. Poi parleremo anche dei giovani oggi, che è particolare nel mondo dell'arte, la loro problematica. Ma allora, si dice che nell'arte in genere sia l'allievo che sceglie il maestro, cioè quello mi corrisponde molto, allora decido di seguirlo. In molte arti questo accade, accade di meno se tu ti trovi in un posto strutturato, se trovi in un conservatorio, un'accademia di belle arti, appunto in un'accademia d'arte drammatica, dove hai il tuo professore, che però non è detto che diventi il tuo maestro. Ecco, nel tuo caso, il tuo maestro chi è stato?
Allora, io ho un maestro, veramente per me è stato molto importante l'incontro con lui, e l'ho incontrato al Centro Sperimentale. Devo dire che al Centro Sperimentale la grande fortuna era quella di veramente fare i seminari con i più incredibili maestri di ogni metodo.
Diciamo qualche nome.
Vabbè, non lo so... Susan Strasberg, cioè non lo so, veramente.
Mi sono spaventato al primo, ok, fermati, vabbè.
Quindi facevamo seminari in continuazione con registi, con pedagoghi, con...
Ma quindi perché la formazione è strutturata così, cioè molti seminari, ecco, al Centro Sperimentale?
Sì.
Ok.
Ed era arrivato a un certo punto... Sì, perché poi l'insegnante di ruolo era Goliarda Sapienza, in quegli anni, che è una scrittrice, che diciamo era un personaggio incredibile, ma non aveva moltissimo, devo dire la verità, da insegnare a livello tecnico recitativo.
Sì.
E comunque la, tra questi vari docenti a un certo punto è apparso Yuri Alshits, che è un pedagogo russo. E niente, lì è cambiato qualcosa. Finito il centro sperimentale, avevo assolutamente la situazione di non aver studiato abbastanza. E quindi ho deciso di seguire il maestro, quello che io avevo scelto come maestro. E così è iniziato un percorso di studio con lui, che è durato diversi anni. Lui insegna dei seminari piuttosto lunghi, che durano anche, insomma, con delle scadenze, fai conto ogni 5 mesi, per esempio, si fa un seminario di un mese a Stoccolma, poi si fa un seminario di un mese.
Quindi molto impegnativo da molti punti di vista.
Esatto. Il suo seminario ruotava intorno proprio alla questione dell'essere artisti, cioè dell'attore come artista. Quindi qual è la differenza tra un attore e un attore artista? Ed è stato un percorso di formazione molto lungo e molto duro.
E quindi, visto che hai fatto questo percorso molto duro, avrei anche speso un sacco di soldi per seguire il tuo maestro in giro per il mondo. Dici, qual è la risposta?
Qual è? La risposta è che non c'è la risposta. No, la risposta è veramente che tra le mille cose... Allora, ti posso dire che è stata un'esperienza che mi ha completamente destrutturata quando ero poi giovanissima, quindi non avevo neanche una struttura da destrutturare. Terminato questo percorso, che è stato anche un po' un'agonia, ero destrutturata, ma avevo i mezzi per ricostruirmi da sola, e ho ancora oggi talmente tanta gratitudine, perché ho talmente tanto materiale che so sempre dove attingere, capito?
Ma, cioè, come se ti avesse dato un metodo per la rinascita continua, a così tanto?
Qualcosa del genere. E tra l'altro, puntando a una qualità così alta da essere quasi irraggiungibile.
Ripetimi il nome del tuo maestro, perché è molto importante per coloro che non lo conoscono.
Yuri Alshits.
E questo ancora in attività, lui?
Sì, sì,
con
sì,
i suoi
sì.
Workshop?
A Berlino, fondamentalmente. Beh, è considerato un grandissimo pedagogo, per attori. E lui mi ha insegnato paradossalmente anche, diciamo, è grazie al suo insegnamento, che passa attraverso la filosofia, cioè lui non è...
Una struttura, diciamo, culturale importante, letteraria, filosofica.
Non ti può insegnare quello, ti può solo insegnare un atteggiamento artistico rispetto al processo creativo. E quello mi permette oggi anche di scrivere, mi permette oggi anche di essere un artista visivo.
Ma secondo te, esatto, questo ti volevo dire, cioè è comunque una chiave che non si esaurisce nell'essere artista attoriale, qualsiasi tipo di artista.
Qualsiasi tipo di artista, sì.
Questa è una cosa importante, perché è un problema che ci mettiamo spesso anche noi, molti anche del settore del cinema. Nella nostra prima puntata abbiamo intervistato Riccardo Milani, che è un regista e che viene, tra l'altro, figlio d'arte, perché figlio di un direttore di edizione importante, film di Monicelli, di Alberto Sordi, insomma era uno del mestiere di Roma, però lui fa fatica a identificarsi come artista, a identificare il cinema come artista. Gli piace più questa idea dell'artigianalità, insomma, dell'arte collettiva, e un po' in realtà il cinema, il teatro sono delle arti collettive. Però l'essere artista è una cosa diversa. Io istintivamente, che non ho seguito un percorso così strutturato, ti direi che l'artista è colui che riesce a renderti la lettura del suo presente, in realtà, della sua vita, perché anche se fai musica barocca, comunque sei un interprete di... Ma non so che tipo di ruolo politico e culturale tu adesso attribuisca all'essere artista. Perché per me ha un ruolo quasi rivoluzionario l'artista, sempre, da guastatore, se no è un manierista, se no è un artigiano.
Certo. Certo, questa è una buona domanda. È un'ottima domanda. Io penso che la caratteristica fondamentale dell'artista sia l'essere un ricercatore, che però a differenza degli altri ricercatori non cerca la risposta. Penso sia l'essere umano che riesce, cioè la categoria umana che di più riesce a sostare nel lungo insopportabile abissale non lo so.
Questo è molto, molto interessante e molto stimolante. Mi ricordo una chiacchierata che ho fatto con un mio amico artista che utilizza materiali di riciclo nel fare le sue opere, però lui viene dal design. Lui fa un bel ragionamento sulla differenza fra design e arte, è che il design, secondo lui, deve rispondere a determinate domande, deve offrirti delle risposte. L'arte no, come dici tu. L'arte ti deve mettere la domanda e la domanda sta lì. Cioè, una caffettiera artistica è una caffettiera impossibile, che non può fare il caffè. Una caffettiera di design fa anche un buon caffè. Sono due mestieri molto diversi. Quindi l'arte è un grande punto di domanda. Bella questa cosa.
Sì, è la capacità di restare, di soffermarsi davanti a questo non lo so. Perché questa ricerca ossessiva che abbiamo per le risposte, no? Anche non lo so, uno si domanda perché il Covid? Tutti ci diamo delle risposte su questo, però il dare delle risposte su questo in qualche modo crea come una cortina di insensibilità, secondo me. È la grande inquietudine. La grande inquietudine è quella forma di energia che ci spinge a comunicare quella grande inquietudine, no? Che poi alle volte diventa bellezza, alle volte diventa provocazione, dipende anche dal tipo di artista che
Di
sei.
tua, sì, tipo di tua poetica, di tua artista. Sì, di che tipo di artista sei? Questo è importante. Sì, probabilmente, io non lo so, te lo chiedo, quando noi studiamo alla fine le civiltà del passato, ma anche del recente passato, dell'antico passato, noi analizziamo l'arte che quel periodo ha espresso. Ma questo perché? Perché nessuno come l'artista sa descrivere il suo tempo, anche quando apparentemente non lo fa, o comunque nega di farlo. Questo è più immediato, se tu interpreti a teatro un testo o fai del cinema contemporaneo scritto adesso, però lo è anche forse se tu oggi interpreti un ruolo nel Giardino dei Ciliegi, perché lo interpreti come artista del tuo tempo. Non so, questa è una
No,
difficoltà che hanno in molti ad accettare.
ma guarda, come per questo ti dico che forse la regia oggi mi interessa di più, perché l'attore non è del tutto libero,
Certo.
diciamo, come creatura artistica spesso dipende dalle scelte altrui, dalle decisioni altrui, dal gusto artistico altrui. La regia invece ti permette di prendere anche un testo, di prendere anche un Euripide
Certo.
e trovare il rapporto che ha oggi con la società di oggi, no? Con noi
Chiaro.
oggi ancora, e quando riesci a creare quel ponte, la gente lo attraversa insieme a te.
E la gente lo attraversa insieme a te. Va bene, siamo dei pifferai magici, no? Però ci devono seguire con coscienza, non ci devono seguire con incoscienza. Lea Gramstorff, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, della nostra chiacchierata, dove abbiamo solo dato
Ah sì.
dei titoli, perché poi ognuna delle cose che abbiamo toccato meriterebbe veramente un lavoro, e magari lo facciamo io e te così per i fatti nostri davanti a una birra quando si potrà. Ascolta, ma l'ultima domanda veloce per i giovani di oggi che sentano un impulso ancora magari non strutturato e non eccessivamente cosciente, un giovane che voglia fare l'attore o che senta di dover fare il pittore, qual è poi diventare artisti 50% è culo, per cui è inutile stare lì a programmare troppo. Però qual è il consiglio che ti senti di dare a un giovane aspirante regista, pittore, danzatore, chiunque?
Questa è una domanda importante. Non lo so, io ho tra l'altro avuto molti allievi attori. È quello di cercare i propri temi, quelle che sono le proprie ossessioni personali. Attingere a quello. Diciamo che se poi scopri che ne puoi fare a meno, non vale la pena imbarcarsi in un mestiere così difficile, in una carriera così ardua. Se invece non ne puoi fare a meno,
vuol dire che è quello,
e a quel punto iniziare dalla tecnica.
Fantastico, io ti ringrazio Lea, ringrazio Lea Gramstorff, salutiamo i nostri ascoltatori di Fare dell'Arte e l'Arte del Fare. Abbiamo messo un'altra medaglietta, un'altra ciliegina deliziosa sulla nostra catena di trasmissioni. Grazie Lea, arrivederci.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.
Avete ascoltato Fare dell'Arte, l'Arte del Fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris.